Ecco carissimi, siamo qui dunque in questa 32esima domenica del tempo ordinario. Intanto abbiamo avuto anche la bellissima solennità di Tutti i Santi, la commemorazione dei defunti, e quindi mi soffermerò anche su quello. Il Vangelo di domani, secondo Marco, è: in quel tempo Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola di Dio. Oh, carissimi, io mi sono chiesta. Dunque, prima di tutto vediamo le preferenze divine, perché nelle letture di oggi, anche nella prima, ci sarebbe la vedova di Sarepta al quale Elia ha risuscitato il figlio. Dunque, no, era Eliseo. Comunque si parla di due vedove. Sì, Elia, la vedova di Sarepta. Elia è andato a casa sua e gli chiede di fare un pane e lei dice: userò la farina che ho e poi non ne avrò più. E quindi le preferenze di Gesù vanno verso questi, vanno verso queste persone. E io mi sono chiesta: ma come ha fatto Gesù a riconoscere che la donna era vedova? Ve lo siete mai chiesto? Sicuramente dal modo di vestire, perché allora si seguiva anche qui, si riconosceva una vedova prima, adesso sono saltati tutte queste, come dire, queste usanze, ma e quindi l'avrà riconosciuta dal modo di vestire. Comunque lui sapeva tutto, leggeva nel cuore, no? Comunque, in quanto uomo, anche un altro avrebbe potuto riconoscerla dal modo di vestire, no? E l'altra domanda è: come ha fatto a riconoscere gli scribi? Sicuramente dal loro modo di vestire, amano le lunghe vesti, e non solo di vestire, ma anche di incedere, amano passeggiare e ricevere i saluti nelle piazze e occupare i primi posti nei banchetti. Pensate che, contestualizzando un po', ai tempi di Gesù, nel tempio c'era il cortile delle vedove, c'era la separazione tra gli uomini e le donne, c'era il cortile delle vedove, delle donne, e 13 cassette con apertura a forma di tromba dove gettare offerte volontarie per il tempio. E Gesù osservava gli scribi che gettavano, ostentando tante offerte nelle cassette. Era tutta una cerimonia, pensate, perché poi venivano segnalati al sovrintendente, al tesoro, ed era per loro l'occasione tanto attesa per ricevere un riconoscimento pubblico ed essere introdotti al banchetto quali invitati d'onore, quindi ai primi posti, amo i primi posti. E tutti notavano quei gran personaggi bardati e impettiti, mentre nessuno badava a questa povera vedova che si avvicina anche lei per fare l'offerta. Solo Gesù la vede, la loda, sottolinea il gesto e la addita a modello ai discepoli riuniti. Solo che io mi sono chiesta: ma a quale di queste categorie assomigliamo? Ma credo a nessuna delle due. Da una parte c'è da sperare, in una categoria c'è da sperare che non assomigliamo, l'altra sarebbe sperabile che ci assomigliassimo, ma la vedova che dà tutto quello che ha per vivere, ma chi dà tutto quello che ha per vivere? E invece gli scribi, lì, forse dentro di noi c'è questa parte di umanità non geografica che vuole emergere, C'è in tutti, ve lo dicevo già una volta, c'è anche nei bambini piccoli che hanno già bisogno di sentirsi importanti, vanno alla scuola dall'infanzia e così si sentono importanti. E quindi abbiamo questo uomo vecchio che ci trasciniamo. Mi veniva da pensare proprio stamattina, prima della trasmissione, che nascere si nasce neonati. Ma l'uomo vecchio nasce quando si è più che adulti, perché, cioè l'uomo nuovo nasce quando si è più che adulti, perché ci vuole tutta una vita per far morire l'uomo vecchio. Diventare creature nuove, lo diceva anche Gesù a Nicodemo, che non era per niente giovane quando è andato a trovare Gesù. Devi rinascere di nuovo. Nuove creature si diventa da vecchi. Bambini, neonati si nasce al mondo, ma al mondo dello spirito si nasce anni e anni e anni dopo, eh? Allora, questa sottolineatura che fa Gesù, questo redarguisce questi scribi e farisei che vogliono apparire, che vogliono ostentare. Guardandoli dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi posti nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Ecco, allora, chi vuole avere i primi posti, chi vuole emergere, riceve ben poco, perché una volta che è stato visto, ha ricevuto tutto, si compiace di essere stato visto e non riceverà nient'altro. Mentre chi lo fa per il Signore riceverà la vita della grazia dentro di lui, va davanti al trono della grazia e sarà una beatitudine. Mentre chi lo fa per essere visto, una volta che è visto, finisce tutto lì. Quando si ritira in casa sua, non è più visto da nessuno e quindi non riceve più niente. Mentre invece chi lo fa per il Signore, proprio quando si ritira nel luogo segreto, che riceve il massimo, riceve una gran beatitudine, eh? La vita del Signore dentro di noi, dentro il cuore, eh? Quindi dobbiamo, come diceva il Cardinal Bifi, diceva che dentro di noi ci sono intere zone non evangelizzate. Appunto, c'è il piccolo scriba dentro di noi. Anche dentro di noi c'è un piccolo scriba e speriamo che sia solo piccolo. E quindi abbiamo tutta la vita da lottare quando sto qua, anche se è piccolo, ma per farlo fuori, cari miei, è un'impresa, è un'ardua impresa. Quindi Gesù in questo Vangelo non condanna il gesto degli scribi di fare offerte, no, questo no, ma l'ostentazione e l'autocompiacimento con quale lo facevano. Vi dicevo già che l'altra volta, no? Che ecco un caso che illustra bene il fatto che la nostra anima, invece di essere vetro, è specchio. Questi scribi facevano offerte, sì, ma si rimiravano, le facevano per poter autocompiacersi, per poter contemplare se stessi. Vedete che non vedevano oltre, non erano vetro, erano specchio, si specchiavano in loro stessi. E allora il Signore passa il tempo, per far morire l'uomo vecchio, sapete cosa fa il Signore? Passa il tempo a rompere gli specchi, finché siamo specchio. Sapete cos'è che rompe gli specchi? Che fa morire l'uomo vecchio? Sono i fallimenti, le delusioni, le umiliazioni. Ah, quello sono veramente efficaci. Sono una gran benedizione. Per noi non la percepiamo come una benedizione, ma invece è una gran benedizione perché fa morire l'uomo vecchio e ci rende da specchio a vetro. E così vediamo la luce. Pensate, sapete chi ha dato, adesso voglio anche parlarvi della festa dei santi, mi introduco adesso, l'abbiamo appena celebrata. Sapete qual è la più bella definizione che ho sentito su chi siano i santi? L'ha data un bambino del catechismo al suo parroco quando ha chiesto: chi sono per voi i santi? Questo bambino, sentite cosa risponde: I santi sono quelli che lasciano passare la luce, sono vetro, non sono più specchio. Bellissimo. Invece noi, quando facciamo come gli scribi, compiacendoci in noi stessi, invece di essere vetro, siamo specchio. Per lasciar passare la luce dobbiamo essere vetro. Lo specchio rimanda solo la propria immagine, non quella di Dio. Ma, come vi dicevo prima, il Signore ci prende come siamo, ma non si dà pace finché non ci abbia cambiati, non ci lascia così come siamo, così romperà gli specchi che noi cercheremo sicuramente di rabberciare ogni volta che saranno un po' rotti, ma alla fine diventeremo vetro anche noi e rimanderemo la luce di Dio. Ecco cosa servono le sconfitte, i fallimenti, le umiliazioni, a guardare oltre se stessi. Come diceva qualcuno, non mi ricordo chi, nella vittoria c'è sempre qualche autocompiacimento, nella sconfitta no. Lì il nostro io viene liquidato e non potendo ammirare se stesso, e guarda oltre, e guarda oltre. E Bonhoeffer, ah, questo sì che la ripeterò come vitamina spirituale, ma ve la do due volte perché è fantastica, è straordinaria. Bonhoeffer, quel pastore protestante che è stato ucciso nei campi di concentramento. Allora, sentite cosa dice. Cos'è il cuore puro? Il cuore puro è quello che non si contamina col male, ma neanche con il bene, autocompiacendosene e specchiandosi in esso. Ah, ecco cos'è un cuore puro. L'altra volta vi ho dato un'altra definizione del cuore puro. Chi vede il bene non vede il puntino nero, non tutto. Non ha sempre sotto gli occhi il puntino nero che c'è, non è che non ci sia, ma vede oltre il puntino nero. Allora, adesso vorrei approfondire un po' la festa di tutti i santi, perché ci ricorda questa realtà, questo è il destino finale che ci aspetta tutti. E abbiamo due letture fantastiche. La prima ci mostra la grande visione di Giovanni, quella moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. E lì si parla anche dei 144.000 segnati da ogni tribù dei figli di Israele. Allora, le sette testimoni di Geova, sette in genere, interpretano l'Apocalisse in modo troppo letterale. L'Apocalisse è il libro più simbolico che ci sia, no? E queste sette dicono che i 144.000 sarà il numero dei salvati. Oh, per carità, se ce ne fossero solo 144.000, poveri noi. Questo è un numero simbolico, che prima di tutto è un numero simbolico. 12.000 per le 12 tribù di Israele, quindi non indica una limitazione numerica, come affermano appunto i testimoni di Geova, ma simboleggia la pienezza finale dei salvati, che saranno molti, molti di più di 144.000. Giovanni nella lettura dell'Apocalisse vide miriadi e miriadi, sono miriadi e miriadi di santi. E poi la spiegazione dei 144.000 ce la dà addirittura la Bibbia. Sono le 12, sono gli ebrei, le 12 tribù di Israele sono gli ebrei, quindi non è la totalità del popolo. Quindi i salvati saranno molti di più. E a me piace particolarmente la seconda lettura della festa dei santi. San Giovanni ci preannuncia lo straordinario destino di gloria che avremo nei cieli. E dice: noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi lo vedremo così come Egli è. Ma vi rendete conto? Ma questa è una promessa straordinaria. Vedremo Dio faccia a faccia. Lo vedremo nella sua essenza. Nell'Apocalisse c'è scritto una cosa che mi ha colpito tantissimo. Ultimamente, l'avevo letta tante volte, ma non ci sarà più sole di giorno né luna di notte, perché Dio sarà la luce, una luce sfolgorante che illuminerà i secoli eterni. E noi, per vederlo, ve l'ho spiegato già tante volte, dovremmo avere lumen gloria, il lume di gloria, no? Allora, noi a livello di creature, come creature non siamo a livello di Dio, eh? Vi porto questo esempio, no? Un gattino, se tu gli metti davanti una stupenda opera d'arte o gli metti gli auricolari nelle orecchie per fargli sentire Vivaldi o la toccata e fuga di Bach, quello fugge terrorizzato. Non ha le capacità intellettuali, intellettive per apprezzare, non ha i sensi spirituali il gattino. Ecco, noi davanti a Dio siamo un po' così, per vederlo avremo bisogno di un dono in più e questo dono è il dono che sovraeleverà il nostro intelletto con lumen glorie, questo lumen glorie sopraeleverà le nostre facoltà intellettive, grazie al dono dello Spirito Santo, che appunto l'intelletto è uno dei doni dello Spirito Santo, e ci permetterà di vedere Dio. Fantastico. Questa sarà la nostra gioia principale, ma nella vita eterna ci sono due gioie, c'è la gioia essenziale che è questa, vedere Dio faccia a faccia, e c'è la gioia secondaria che è di vedersi tra di noi. Sarà una perfetta comunione di spiriti, di anime, non ci sarà più l'invidia, la gelosia e tutto quello che rende la vita impossibile quaggiù. Anzi, San Tommaso dice che i santi godranno di più nel vedere le doti, i carismi negli altri che vedendoli loro stessi, saranno ancora più contenti che un altro sia più dotato di loro. Pensate che meraviglia! Pensate che meraviglia! E voglio farvi una domanda che non vi ho mai fatto ed è molto interessante, l'ho sentita ultimamente questa catechesi. Dunque, io vi parlo spesso del giardino dell'Eden e dei due personaggi che hanno combinato una catastrofe lì. Allora, il giardino dell'Eden esisteva prima di Adamo ed Eva? E certo che esisteva, perché se Dio li ha messi lì significa che c'era già il giardino. L'altra domanda è questa: ma chi c'era nel giardino dell'Eden prima? Ah, questa è una verità incredibile. Chi abitava nel giardino dell'Eden? Lo possiamo dedurre da quello che ci dice il peccato originale, eh? Tutti lo possono dedurre, è scritto. Era abitato il giardino dell'Eden. Prima abitava l'angelo, simile a Dio, Lucifero. E poi quando si è ribellato, quando ha disobbedito a Dio, e si è trasformato in essere strisciante, ma era nel giardino dell'Eden perché si è presentato ad Adamo ed Eva, quindi li aveva preceduti, c'era lui prima, solo che prima era sfolgorante, era pieno di luce, quando ha disobbedito a Dio, come diceva Padre Molinier, per gli angeli è stato tremendo accettare Dio, perché vuol dire, perché questo angelo era un cherubino, perché poi lo si vede quando Adamo ed Eva sono stati scacciati, è stato messo un cherubino con la spada fiammeggiante a guardia dell'albero della vita perché non si avvicinassero più. E Lucifero era un cherubino e è stato precipitato perché per un angelo vedersi così splendido. Questo penso che succeda anche a livello umano, uno che ha molti carismi, che è molto dotato, ma certo che si compiace in tutti questi doni che ha. Fa più fatica a vedere Dio, come diceva Padre Serafino Tognetti, diceva, una donna bella fa più fatica a diventare santa perché si rimira, e un uomo con molti carismi fa più fatica a diventare santo perché è centrato su se stesso, vede tutte queste meraviglie. Ora pensate l'angelo, il cherubino, che era quasi come Dio, si vedeva in uno splendore tale, in una bellezza così sfolgorante, che per accettare Dio avrebbe dovuto morire a tutto questo, dire accetto di perdere tutto questo per essere riempito di Dio, ma tutto questo era tantissimo per lui e non è stato capace. Non ha accettato questa morte. Prima vi parlavo della morte dell'uomo vecchio. Noi dobbiamo morire all'uomo vecchio, ma ma un po' per volta, un po' per volta. Lui istantaneamente avrebbe dovuto rinunciare a questa sfolgorante bellezza perché Dio si impadronisse di lui, perché divenisse posseduto da Dio, e non ha saputo fare questa rinuncia. E così è diventato, da Lucifero, da essere di luce, è diventato essere tenebroso. E quindi vedete com'è vero. Quella frase che ha detto quel bambino: i santi sono quelli che lasciano passare la luce, ma non solo passare la luce, lasciano anche, si lasciano invadere totalmente dalla luce, accettano di perdere se stessi. Ecco, la rinuncia a se stessi. La rinuncia a se stessi è questa, è far sempre più posto a Dio. E quindi allora sì che diventi tutta luce, diventi come Dio, ma abbiamo dentro di noi, abbiamo questo amor proprio, che lo chiamiamo amore, ma amor proprio, ma sarebbe più giusto chiamarlo amore sbagliato, poi neanche amore, perché è quello che ci rovina, è quello che ci rovina. E purtroppo, ma spero che lì si sia sbagliato. Questo l'ha detto un santo, ma insomma i santi sono esseri umani. Io lì spero che si sia sbagliato, se no, poveri noi. San Francesco di Sal diceva che l'amor proprio muore un quarto d'ora dopo di noi, ma siamo perduti, ma siamo rovinati se è così. Ma no, San Francesco, dai, adesso che sei santo, ti interrogherò, vediamo un po' se hai cambiato idea o no. Ecco, allora, ecco, diventare santi, partecipare alla santità di Dio, vuol dire diventare vetro, perché a rigor di termini, la santità è attributo solo divino. Tu, lo diciamo anche nella liturgia: tu solo il santo, tu solo l'altissimo. Noi diventiamo santi perché partecipiamo alla sua santità. Siamo investiti dalla sua luce, siamo, per così dire, trapassati da Dio come la luce trapassa il vetro, da diventare come lui, ma la santità è lui. Ecco perché. Ho avuto un'intuizione l'altro giorno, questo l'ho sempre detto, ma non l'ho mai capito fino in fondo, neanche io. Cioè, ho sempre detto che noi partecipiamo alla santità di Dio, ma cosa vuol dire partecipare alla santità di Dio? Vuol dire, con le mie forze non ce la farò mai a diventare santo. Signore, rivestimi di te. Perché è lui il santo. Rivestimi, vi ho già detto una volta che noi siamo posizionati in Cristo, noi dopo la morte di Cristo, lui ci ha rivestiti della sua giustizia, siamo posizionati in lui. È questo che fa la santità, essere rivestiti di lui, finché diciamo, ma anche quando lottiamo contro le nostre tentazioni, eccetera, no? E diciamo, adesso devo vincere, adesso devo superare. Non combiniamo niente, ci ricaschiamo. Dobbiamo dire: sì, Padre, ti offro l'obbedienza di Cristo, ti offro la vittoria di Gesù, totale. Ecco, allora vinciamo, con Lui vinciamo, da soli non vinciamo. Sì, abbiamo un nemico sconfitto, ma è già sconfitto, ma è Lui che l'ha sconfitto. Lo sconfiggiamo con Lui, da soli no. Se diciamo adesso devo vincere, ricadiamo di nuovo, ricadiamo di nuovo. Allora diciamo: ti presento la perfetta vittoria di tuo figlio, Signore, e mi unisco, sono uno con Lui, Lui è il capo, io sono le membra, e quindi così vincerò, E quindi chiediamo al Signore questa grazia di sapere che possiamo essere rivestiti di Cristo, non di rimanere in noi stessi e lottare ed esaurirci, come vi dicevo, siamo una macchina a doppia alimentazione. Abbiamo la natura umana e con la quale lottiamo, eccetera, ma abbiamo la natura divina, nuove creature, nuove creature. Allora lì siamo rivestiti della natura divina e possiamo presentare al Padre i meriti, non solo i meriti, ma anche le vittorie del Signore che ha sconfitto una volta per sempre il nemico, quando ha detto tutto è compiuto sulla croce, là veramente, l'ha spogliato e l'ha dato in pubblico spettacolo, è scritto nella scrittura, eh. Quindi inseriamoci in Lui, connettiamoci in Lui, allora vinceremo, da soli non vinciamo. E connessi in Lui sarà più facile diventare santi, perché il santo è Lui, eh? Dobbiamo fare come quel bambino che vi citavo l'altra volta, che ha detto: cosa farai nel regno dei cieli? Mi nasconderò dietro a Gesù. Ecco, geniale! Così il Padre vede il santo per eccellenza, io sono nascosto dietro. E quindi l'unico modo per far camminare la Chiesa qual è? Qual è fare tante cose? No, è diventare santi, è diventare santi. E adesso, visto che avevamo anche il ricordo dei nostri cari defunti, vorrei concludere con leggervi una mia poesia e la dedico in special modo a tutti i nostri cari, chiaramente, ma ad Alessandro. Ciao Alessandro, ci stai ascoltando sicuramente, farai il tifo adesso per Radio Mater. Allora ci teniamo, mi raccomando, fai il tifo, fai il tifo. Allora la poesia l'ho intitolata 2 novembre. Tra le tombe di marmo con in cima una croce, sostiamo raccolti ricordando i cari morti. Al di là del cancello è la strada che va, un bimbo che corre, il tempo che passa. Al di qua del cancello è l'Eterno che viene, un uomo che tace, il tempo che resta. Sulla porta una croce, due assi incrociate. Per entrare una cassa, quattro assi chiodate. Poi solo la terra che tutto ricopre. Oggi ancora un ricordo, una lacrima, un fiore, un requiem salito dal fondo del cuore. Ma domani più niente, solo terra e silenzio, un fiore appassito, il pianto del vento. Qua le campane suonano a morto, ma di là lo spirito è già risorto. È andato al di là del confine, al di là della vita, al di là della morte, davanti all'Eterno che spalanca le porte. E l'anima è entrata nel regno d'eterna vita. È entrata in Dio sua pace infinita e ci entreremo anche noi. Ecco carissimi, allora ho concluso. Se avete bisogno di domande, chiarimenti, eccetera, di risposte, il numero è 338 75 53 847, poi c'è il sito incamminocongesu.org. Buona festa a tutti da Vilma. Ciao a tutti.